Proseguiamo la nostra riflessione sul padre e molti psicanalisti, tra cui Recalcati, che avrete magari sentito in qualche trasmissione, a cui lui fa sempre riferimento anche al suo maestro Lacan, parlano un po' dell'evaporazione del padre. C'è stata in questa stagione culturale una demolizione della figura del padre, vale a dire che il padre ha smesso di essere una figura di valore, un punto di riferimento in cui c'era la frontiera per delineare qual era il bene e il male. E quindi sicuramente la figura del padre deve essere recuperata in un momento in cui è stato un po' dimenticato, è stato un po' perso, perché il padre è colui che si introduce come un terzo, come un estraneo tra il bambino e la mamma, per mostrare un amore difficile, un amore diverso, però reale, che è fatto di una differenza, che è fatto di limiti e anche di autonomia, che il bambino acquisisce proprio avendo a che fare con questa, tra virgolette, intrusione. Naturalmente oggi non siamo qui a fare un discorso psicoanalitico perché non abbiamo la competenza, però è questo diciamo così, padre che entra dalle regole, dalla capacità di muoversi, da una legge, e questa figura di chi da una regola, da una legge, da un limite si è un po' smarrita. E questo si è smarrito anche un po' nel campo della spiritualità, in quella che potremmo dire così, in quel ritorno religioso che ha però una deriva emozionale, dove si cerca una zona di conforto in cui si cerca di stare un po' bene, ma in cui non ci viene detto nulla di che cosa veramente bisogna fare. Quindi il soggetto non è chiamato a nessuna responsabilità nella sua vita, nessuna conversione, se vogliamo dire, nella sua vita, ma appunto la spiritualità serve per trovarsi quella comfort zone, quella zona confortevole affinché uno possa trovare il suo, diciamo così, stadio di equilibrio. Quindi il padre si è smarrito perché si è smarrita un po', diciamo così, la figura che introduce il discorso della legge, dei valori, e nel campo della spiritualità diciamo che anche non c'è più richiamo a un dovere, a una responsabilità, ma è più un qualcosa in cui ci si gioca nell'emozione, nella zona confortevole. Naturalmente questo lo lasciamo solamente come uno spunto, non ci fermiamo su questo discorso, perché andiamo un po' a concentrare il nostro discorso invece ancora un po' su allora qual è il volto del padre che emerge. E lo facciamo recuperando quello del Vangelo, che non leggo in toto perché lo è conosciuto da tutti, che è la presentazione di Gesù al Tempio, quando appunto Maria e Giuseppe ritornano da Gerusalemme nelle loro abitazioni, si accorgono che Gesù non è con loro, ritornano a Gerusalemme, lo trovano nel Tempio a discutere con i dottori della legge e ottengono questa risposta, ecco tuo padre, io angosciati ti cercavamo. E Gesù rispose loro, perché mi cercavate, non sapevate che devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compreso ciò che aveva detto loro, e poi dice appunto andando avanti che Gesù tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Noi possiamo aver avuto diverse esperienze familiari che possono essere straordinariamente positive o per qualcuno forse anche negative, possiamo aver attraversato difficoltà e gioie, sicuramente entrambi le cose, ma chiunque è chiamato un po' a lasciare il padre e la madre per scoprire questo Dio che è padre e scoprirlo in profondità. Quel Gesù che dice a Maria e Giuseppe che c'è un padre a cui si deve occupare ha fatto questo passaggio. Vuol dire che noi non siamo il risultato di ciò che gli altri pensano di noi, non siamo il risultato del modo in cui gli altri ci guardano, in cui ci sentiamo guardati, siamo il risultato sicuramente di un'estesa somma di fattori, ma a un certo punto noi dobbiamo affermare che non posso e non voglio essere soltanto il frutto di mio padre, dove per padre sta tutti quei condizionamenti che stanno intorno a noi, che ci hanno strutturato in un certo senso. Adesso voglio essere generato dal padre che Gesù mi ha insegnato a recitare. Voglio dire che questo passaggio che ha fatto Gesù, in un certo senso, è ogni credente è chiamato a fare, uscire un po' da quegli condizionamenti che ha avuto nel corso della sua storia, che alcuni sono stati anche positivi sicuramente, non solo negativi, per però dire, ecco, io sono un po' di più di quello che ha tracciato la mia storia. Io sono colui che appunto deve volgere il suo sguardo verso il Padre, voglio essere generato da questo Padre, voglio superare quei condizionamenti perché c'è un orizzonte più alto, più ampio. Questa è un po' la sfida che la figura del Padre ci mette davanti e che l'invocazione del Padre ci conduce ad avere, così come Gesù ha alzato il suo sguardo verso il Padre che è nei cieli e si è sentito più grande rispetto alla figliolanza di Maria e Giuseppe. Ognuno di noi, pur non essendo Gesù, è chiamato a vivere questo sguardo alto per sentirsi più grande di ciò che ha condizionato il suo cammino finora. Non che quello debba essere buttato via o non c'entri con lui, quello è un tesoro prezioso che ha costruito il proprio sé, il proprio io, ma si guarda e si lascia rigenerare dall'alto. Quando Gesù dice Padre nostro, ci autorizza anche noi a chiamarlo Padre perché lo ha fatto Lui. E Gesù che cosa ha fatto? Gesù si presenta come il Figlio di Dio, mantiene una relazione filiale unica e particolare. Gesù ha con Dio un rapporto che lo impegna così profondamente che ne è veramente figlio e si scopre come figlio. Quindi Gesù, che è il figlio per eccellenza, ci autorizza a chiamare questo Dio come padre. E per Gesù che cos'era questa figura del padre? Era un po' come quella fonte intima che plasmava e illuminava tutte le sue parole e i suoi gesti. Come dicevamo prima, è un po' quella legge interiore che la figura paterna dà, quella somma di autonomia, di regole, di leggi, la capacità di camminare da soli staccandosi dal rapporto più simbiotico con materno. Quindi quel Gesù viveva tutto quanto perché era abitato da questa immagine del Padre. E quando noi diciamo Padre nostro, allora siamo invitati a vivere un po' quella dimensione di Gesù, che era innanzitutto una dimensione di estrema fiducia, perché del resto noi sappiamo che questa traduzione del Padre nostro sarebbe Abba, che è quel modo dei bambini di chiamare il Padre, e quindi quel modo in cui emerge sempre anche in maniera più vistosa questo rapporto di fiducia con il Padre. Quindi Gesù ci autorizza a chiamare Dio con il termine Padre, Abba, che era l'invocazione dei bambini, e di giocare questo rapporto della fiducia. E allora sicuramente siamo chiamati a recuperare questo rapporto fiduciale verso il Padre, perché molte volte scopriamo che molta mancanza di tranquillità viene proprio dal fatto che abbiamo cercato un labirinto di sostituzioni a volte insufficienti rispetto a questa fiducia verso questo Padre. E di per sé noi possiamo chiamare questo Dio col nome di Padre perché nel battesimo non siamo diventati dei simpatizzanti, dei servi, dei militanti, degli adepti di Gesù, ma siamo diventati compagni di Gesù Cristo. E compagni perché? Perché egli non si vergogna di chiamarsi fratelli, così come ricorre in molti passi della Scrittura e anche nel Vangelo dice in altro modo: non vi ho chiamato servi ma amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose del Padre mio. Quindi confiamo in Cristo perché innanzitutto siamo fratelli. E lo studio di Gesù, che ha abitato Gesù nel suo cammino, diventa anche il nostro stile, perché il suo Padre è il nostro Padre. E noi tutti sentiamo figli e fratelli, perché abbiamo un unico Padre, di cui Gesù è il figlio maggiore, è il primogenito che ci ha introdotti in questa figliolanza. Agostino diceva queste parole: Gesù vuole che chiamassimo nostro Padre il suo stesso Padre. Gesù infatti non ci trasmette delle formule, se ci fate caso, ma ci porta e ci introduce in una dimensione esistenziale, in una dimensione filiale. Quando ci dice invocate Dio con nome di Padre, non ci dà delle formule, non ci dà ci dà forse una categoria, ma non ci dà delle spiegazioni, ma ci introduce in un'esperienza che è quella di figli. Il figlio chiama il padre, padre appunto. Anche Paolo nella lettera ai Romani dice queste parole che ci possono essere d'aiuto: tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E dice: voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, quindi lo spirito che ci rende figli, per mezzo del quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito stesso, insieme al nostro spirito, quindi lo spirito con la S maiuscola, insieme al nostro spirito con la S minuscola, attesta che siamo figli di Dio, e se siamo figli siamo anche eredi. E dice: eredi di Dio, coi eredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria, eccetera, eccetera. Quindi lo spirito ci attesta che noi siamo figli. E ancora un'altra lettera di Paolo, questa volta ai Galati, siamo al capitolo 4, dice: ma quando venne la pienezza del tempo, gli mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessero l'adozione a figli. Ancora ritorna l'adozione a figli, essere figli. E dice che voi siete figli, lo prova il fatto che Dio mandò nei vostri cuori, nei nostri cuori, lo spirito del suo figlio, il quale grida Abba Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Quindi questa è l'unità grande. E quindi quando noi diciamo Padre nostro, questa invocazione contiene il mistero della nostra filiazione che passa attraverso in Cristo. Siamo stati resi figli nel figlio di Dio che è Gesù. Quindi è Cristo che ci aiuta a dire Padre nostro, è Gesù che ci aiuta, ci autorizza a dire Padre nostro. Così noi da soli non saremmo stati capaci di pregare Dio così. Dio era un qualcuno un po' più lontano, qualcuno a cui bisognava obbedire, qualcuno a cui fare qualche sacrificio nel mondo pagano per poterselo tenere buono. Ma chiamare Dio con nome di Padre fa cadere tutto questo e introduce la preghiera in un rapporto di figliolanza, non di servitù. E poi, per riprendere un po' anche quello che ricorre un po' nella catechesi di Papa Francesco che abbiamo ascoltato in Via Crucis di oggi, questo Padre non è solamente il Padre, punto, ma Gesù dice il Padre nostro. Verso lui diceva Padre Dio mio, Dio vostro, Padre mio, Padre vostro, ma solo Gesù diceva così, perché solamente Gesù aveva il Padre suo, ma per noi il Padre è nostro. Cipriano sul Padre nostro scriveva queste belle parole: noi diciamo non diciamo mio Padre che sei nei cieli, come non diciamo dacci oggi il mio pane, dammi oggi il mio pane quotidiano. E nessuno di noi chiede che siano rimessi soltanto i suoi debitori o di essere i soli risparmiati dalla tentazione o liberati dal male. La nostra preghiera è pubblica e comunitaria. E quando preghiamo, preghiamo per tutto il popolo, non solo per l'individuo, perché tutti formiamo una cosa sola. Quindi la preghiera del Padre nostro è quella comunione. Pregare il Padre nostro significa allargare l'orizzonte, vivere nella comunione. Anche Agostino dice: Padre nostro, quanta bontà, lo affermano l'imperatore e il mendicante, lo dichiarano il padrone e il servo, lo affermano insieme. Capiscono allora che sono fratelli dal momento in cui hanno lo stesso padre, un solo padre, con la P maiuscola. Fino ad arrivare al poeta Charles Péguy, che diceva: è necessario salvarsi l'un l'altro, abbiamo bisogno di arrivare assieme al paradiso, di presentarci assieme al paradiso. È necessario pensare agli altri, donarsi agli altri. Cosa ci direbbe Dio se arrivassimo in paradiso senza gli altri? E quindi anche qui viene rimarcato l'aspetto comunitario. Quando preghi il Padre nostro, quando invochi Dio Padre, non è il tuo Padre, ma il Padre di tutti. E quindi quando recitiamo il Padre nostro siamo chiamati a vivere un'avventura che Gesù ha voluto che fosse un po' così, partire dalla nostra esperienza umana e comune, dal nostro vivere, che potrebbe essere anche un vivere ferito, su questi punti di vista, per scoprire questo Dio come compagno, per scoprire questo Gesù compagno, così come lo fu con i discepoli di Emmaus, che al calare della sera appunto lo riconobbero nello spezzare del pane. Quindi questo Padre che invochiamo non è un Dio lontano, non è un Dio assente, non è un Dio geloso, non è un Dio che deve essere piegato alle nostre preghiere, ma è un Padre che ci considera figli, che ci vuole bene, e la preghiera serve per aprire il cuore a Lui. E nello stesso tempo facciamo una battuta velocissima sull'altra definizione: Padre nostro che sei nei cieli. Quindi è il Padre, è nostro, non è solo mio, ed è nei cieli. Cosa significa che è nei cieli? Non è il fatto che dire nei cieli vuol dire che è lontano, è assente, ma il cielo è ciò che ci copre continuamente, è ciò che avvolge tutto, almeno così noi lo vediamo il cielo. Traduce per il nostro cuore il mistero della presenza di Dio. Quando l'uomo, senza pensare, senza ragionare, è toccato da qualcosa di più grande, alza gli occhi al cielo. Quando invece c'è qualcosa che lo ferisce e gli fa male, abbassa gli occhi verso la terra. Alzare gli occhi al cielo vuol dire comprendere che c'è qualcosa di più grande rispetto a quello che siamo noi, rispetto alla comprensione che abbiamo della vita nostra e della vita stessa in quanto tale. Dire Padre nostro che sei nei cieli è dire, in un certo senso, Padre nostro che sei sempre e davvero sempre presente, perché il cielo è sempre presente su tutto. Sulla terra le cose nascono, muoiono, rinascono, ritornano, muoiono ancora, e il cielo è sopra e rimane per sempre. Quindi questa immagine del cielo ci dice non la fuga di Dio, non la lontananza di Dio, ma la possibilità di Dio di essere presente sempre in ogni dove.